Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 993. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicata originariamente nel 1939. La società feudale di Marc Bloch è un grande saggio di storia medievale, non una semplice descrizione di istituzioni giuridiche. Lo storico francese ricostruisce il feudalesimo come una configurazione sociale nata nell'Europa successiva alla dissoluzione dell'ordine carolingio. Un intreccio di poteri locali, rapporti personali, dipendenze contadine, pratiche militari, mentalità e modi di possedere la terra. Il suo arco di osservazione va dalle ultime invasioni fino alla ripresa economica e politica del primo 200. L'obiettivo non è fissare una definizione rigida e universale di feudalesimo, bensì comprenderne la formazione, il funzionamento e le differenze regionali. Bloch adotta perciò una storia comparativa e problematica, attenta tanto ai signori e ai vassalli, quanto alle condizioni materiali e giuridiche delle classi inferiori. Il libro resta centrale, perché interpreta il Medioevo come un processo storico dinamico, nel quale istituzioni e relazioni umane si trasformano reciprocamente. JTTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, il feudalesimo come rete di dipendenze, non come sola gerarchia politica. Per Bloch, il feudalesimo non coincide semplicemente con la concessione di un feudo o con una piramide astratta di sovrani, nobili e contadini. È una rete di rapporti di dipendenza che collega fedeltà militari, protezione, possesso fondiario, esercizio della giustizia e subordinazione sociale. Questa impostazione allarga deliberatamente il campo rispetto a una definizione esclusivamente tecnico-giuridica del vassallaggio. Al centro vi è il modo in cui, in un contesto di frammentazione del potere pubblico, gli uomini cercano sicurezza e risorse attraverso legami personali. Il signore offre protezione, sostegno e accesso a beni o diritti. Il dipendente deve servizi, fedeltà o lavoro. Tuttavia, tali rapporti non hanno tutti la stessa natura. L'omaggio di un vassallo armato non è equivalente alla dipendenza di un coltivatore dal proprietario della terra. La forza dell'analisi sta proprio nel tenere insieme queste differenze, senza dissolverle in una formula unica. Bloch mostra inoltre che le relazioni feudali possono sovrapporsi un uomo, può dipendere da più signori e le competenze di comando, giudizio e prelievo non sono concentrate in un unico centro. Ne deriva l'immagine di una società articolata, in cui il potere è praticato attraverso relazioni concrete e territorialmente variabili, anziché amministrato da uno Stato pienamente centralizzato. Secondo, dalle invasioni e dalla crisi carolingia alla ricerca di protezione locale. La prima parte dell'opera colloca la formazione della società feudale entro trasformazioni storiche di lungo periodo, la dissoluzione dell'assetto carolingio e le incursioni di normanni, ungari e musulmani, non sono presentate come una causa unica e meccanica del feudalesimo. Contribuiscono però a rendere più evidente l'insufficienza delle protezioni pubbliche e a rafforzare le capacità locali di difesa e comando. In questo quadro acquistano rilievo castelli, signorie territoriali e gruppi armati legati a capi capaci di offrire sicurezza immediata. Bloch evita quindi l'idea di un improvviso crollo, seguito da un sistema già pronto. Interessa piuttosto la combinazione fra insicurezza, debolezza delle strutture politiche generali, lentezza delle comunicazioni e prevalenza di economie agrarie. Le condizioni materiali influenzano la politica, la difficoltà di far circolare ordini. Uomini e denaro limita l'azione dei poteri distanti e rende decisivi i rapporti stabiliti sul posto. Il risultato è una pluralità di autorità spesso dotate di funzioni che in altri contesti sarebbero attribuite a istituzioni pubbliche. Questa ricostruzione impedisce di leggere il Medioevo con categorie statali moderne. La protezione non è un servizio impersonale garantito uniformemente, ma una risorsa negoziata mediante legami sociali, obblighi e fedeltà, con conseguenze profonde sulla distribuzione del potere. Terzo, vassallaggio e feudo, un legame personale che tende a radicarsi nel patrimonio. Nel nucleo dedicato al vassallaggio, Bloch distingue con cura il legame personale di uomo a uomo dal feudo, cioè dal bene o diritto collegato al servizio. L'omaggio e il giuramento di fedeltà istituiscono una relazione nella quale il vassallo deve sostegno, in particolare militare e consiliare, mentre il signore è tenuto alla protezione e al mantenimento. Il rapporto, dunque, comporta reciprocità. Ma non parità la sua funzione organizzare una società di combattenti e garantire risorse a chi presta servizio. Il feudo rende più stabile tale legame, poiché permette al vassallo di ricavare mezzi di sostentamento e di esercitare, in alcuni casi, poteri connessi al possesso. Bloch insiste però sul fatto che questa connessione non va trattata come originaria, uniforme o immutabile. Il feudo può assumere forme diverse e la sua progressiva patrimonializzazione ed ereditarietà modifica l'equilibrio tra le parti. Quando il beneficio tende a essere percepito come un diritto familiare, il controllo del signore sul vassallo non scompare, ma deve confrontarsi con interessi dinastici e territoriali più consolidati. L'analisi chiarisce così perché il feudalesimo non sia riducibile a un contratto moderno né a una semplice delega amministrativa. È un ordinamento fondato sulla persona, ma continuamente trasformato dal peso dei beni, della successione e delle consuetudini locali. Quarto, contadini, signoria fondiaria e dipendenza nelle classi inferiori. Una delle caratteristiche più rilevanti del libro è l'attenzione alle classi inferiori. Bloch non circoscrive la società feudale ai rapporti tra aristocratici, perché la stabilità delle elite dipende anche dal controllo della terra e dal lavoro di chi la coltiva. Le condizioni contadine non sono omogenee, esistono liberi, servi e situazioni intermedie, e la dipendenza può derivare da vincoli personali, obblighi fondiari, prestazioni di lavoro, pagamenti e soggezione alla giustizia signorile. Questa pluralità è essenziale per non trasformare il termine servitù in un'etichetta indifferenziata. Il contadino può essere legato a un fondo, gravato da obblighi ereditari, o sottoposto a un signore per aspetti specifici della vita economica e giudiziaria. Le combinazioni variano secondo luoghi e periodi. La signoria, perciò, non consiste soltanto nel possedere campi, comprende la capacità di imporre prelievi, organizzare diritti d'uso e influire sulla vita quotidiana delle popolazioni rurali. Bloch collega tali meccanismi alla debolezza della protezione pubblica e alla dispersione dei poteri, senza ridurre i contadini a figure passive. La loro posizione è determinata da rapporti storici concreti, da consuetudini e da margini di negoziazione. Ne emerge una lettura sociale del feudalesimo, le fedeltà militari al vertice, e lo sfruttamento o la subordinazione rurale alla base sono parti interdipendenti di una medesima configurazione. Infine, pluralità dei feudalesimi e confronto con altri tipi sociali, Bloch rifiuta una rappresentazione monolitica del Medioevo europeo. Il ricorso a plurali, quali poteri, giustizie, nobiltà e persino feudalesimi, segnala un preciso metodo. Le categorie storiche servono a orientare la ricerca, ma non devono cancellare differenze cronologiche, geografiche e sociali. Ciò non impedisce allo storico di individuare tratti ricorrenti. come la centralità dei legami personali, la dispersione dell'autorità e il ruolo della terra. Richiede però di verificarne ogni volta forme e limiti. La nozione di feudalesimo diventa quindi uno strumento comparativo, non un modello rigido da applicare indistintamente. Nella parte conclusiva, Bloch affronta esplicitamente la questione del feudalesimo come possibile tipo sociale, chiedendosi se strutture analoghe possano comparire fuori dall'Europa medievale. Il riferimento al Giappone dei samurai non stabilisce un'identità tra contesti lontani, né autorizza analogie automatiche. Serve piuttosto a distinguere le somiglianze funzionali dalle equivalenze storiche. Possono esistere società in cui guerrieri, legami di fedeltà e dipendenze territoriali assumono un peso analogo, ma ogni caso resta il prodotto di una storia propria. Questa cautela comparativa è uno degli aspetti più durevoli dell'opera. Bloch insegna a usare concetti ampi senza reificarli e a formulare risposte graduali, consapevoli della complessità delle fonti e dei processi storici. In conclusione, la società feudale è particolarmente indicata a studenti universitari, insegnanti, lettori già interessati al Medioevo e a chi desideri capire come si costruiscono le grandi interpretazioni storiche. Può essere molto utile anche a chi proviene da altre discipline, perché mostra come economia rurale, forme della guerra, diritto consuetudinario, mentalità e rapporti di potere non possano essere studiati separatamente. Il beneficio principale della lettura non consiste nel memorizzare una definizione di feudalesimo, ma nell'apprendere a riconoscere la storicità delle categorie. Ciò che chiamiamo sistema feudale è un insieme di pratiche e relazioni mutevoli, non un'istituzione uniforme valida ovunque e sempre. Rispetto a manuali più sintetici o a studi dedicati solo al feudo e al vassallaggio, il volume si distingue per l'ampiezza dello sguardo sociale e per l'attenzione al problema storiografico. Bloch non organizza il passato attorno a una successione di sovrani e battaglie, ma attorno alle condizioni che rendono possibili determinati rapporti tra gli uomini. La prosa e la densità concettuale possono richiedere una lettura lenta, con appunti o schemi, soprattutto nei passaggi più analitici. Proprio questa difficoltà è compensata dalla ricchezza dell'impianto. Il libro offre una prospettiva durevole sul Medioevo e un esempio rigoroso di storia comparativa, attenta alle differenze, senza rinunciare a spiegazioni generali. Se vuoi supportare Mark Bloch, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!